Leggo nel libro dell'Ecclesiaste insieme a voi, al capitolo 3, dal primo versetto. Libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, dal primo versetto. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare. Un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttare via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Accomodatevi. Quel che abbiamo letto altro non è che la vita. Questi versetti, questo elenco, non è che ci dicono quello che dobbiamo fare. Abbiamo letto c'è un tempo per odiare, non è che sono delle raccomandazioni. Mi raccomando, figli di Dio, odiate. Quindi non sono delle raccomandazioni per fare qualcosa. Ma il testo ci dice, se non altro, quello che capita a tutti noi. La nostra esistenza è costellata di questi eventi. C'è un tempo in cui c'è la pace, c'è un tempo in cui c'è la guerra, c'è un tempo in cui nasciamo, c'è un tempo in cui si muore, perché la vita è così, c'è un tempo in cui si guarisce, c'è un tempo in cui invece si muore per non essere guariti, c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per ridere. Insomma, l'elenco che abbiamo visto, che abbiamo letto insieme, altro non ci racconta qual è l'esperienza di tutti noi. Ma voglio soffermare la mia e la vostra attenzione sul versetto 6 per dare un messaggio questa sera al popolo di Dio in modo particolare. Un tempo per conservare e un tempo per buttare via. E ovviamente anche questo aspetto fa parte della vita di tutti noi, perché no, anche delle nostre famiglie. Ci sono momenti in cui in tutte le case conserviamo qualcosa e magari diciamo questa vite mi serve, questo bullone può servire, questo pezzo della macchina lo metto da parte. C'è mio padre che ha una cassetta di legno, una grande cassa gigantesca, dove c'ha tutti i pezzi di ricambio della macchina piccola, e mi fa sempre con tutti questi pezzi di ricambio: Enzo, non ti preoccupare che tutte le volte che si sfascia noi abbiamo un pezzo di ricambio. Non so sempre se potranno essere utili, tante volte lo sono stati, ma non so quanti di voi avete fatto l'esperienza di raccogliere, di mettere da parte qualcosa pensando che un domani vi poteva essere utile, fino a quando tutte quelle cose conservate vi sono arrivate fino alla testa e una bella mattina vi siete alzati, avete preso e avete buttato tutto nell'immondizia. Cioè, oggi si dovrebbe dire alla discarica, mi avete capito, non buttiamo le cose in mezzo alla strada. Però a un certo punto non ce l'abbiamo fatta più, abbiamo capito che erano cose ormai vetuste, vecchie, che non ci potevamo tenere e ce ne siamo sbarazzati. Cosa dobbiamo buttare via dalla nostra vita? Ci dovremmo sbarazzare di queste cose visto che siamo dei figli di Dio? Ci convertiamo, facciamo promesse davanti al Signore, cominciamo a leggere la Sua parola, per poi notare però che negli anni, nel tempo, ci siamo tenuti dentro delle cose di cui dovevamo sbarazzarci subito. Ci sono stati dei credenti che dopo diversi anni, pensate un poco, hanno confessato: mi sono accostato per anni alla Santa Cena e avevo questo problema nel cuore, e si sono tenute delle cose dentro e non hanno nemmeno pensato che davanti a Dio era una cosa sbagliata. Ecco perché, fratelli, noi dobbiamo stare attenti, guardare nello sgabuzzino nei nostri cuori e vedere se per caso stasera ci sono delle cose di cui ci dobbiamo sbarazzare. Il testo dice un tempo per conservare, ma anche viene il tempo in cui li dobbiamo buttare via. E la mia preghiera in questa sera è che questa sera sia il tempo giusto, eh? Che da questa sera prendiamo la decisione, queste cose che adesso vedremo nella parola di Dio, che forse ho conservato per lungo tempo nel mio cuore, nella mia mente, è venuto il tempo che io li lasci e li lasci ai piedi del Signore. Altrimenti potranno diventare un impedimento, un ostacolo, un peso. Voi sapete che quando accumuliamo troppe cose inutili anche a casa nostra, poi potremmo anche avere degli impedimenti a camminare, a muoverci dentro la casa. Vogliamo, con l'aiuto dello Spirito Santo in questa sera, dire: Signore, aiutami a buttare via tutte quelle cose che non servono. Cosa dobbiamo buttare via secondo la parola del Signore? Prima di tutto la Bibbia ci dice: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Ci siamo convertiti, abbiamo fatto il battesimo in acqua, il Signore ci ha pure battezzato nello Spirito Santo e abbiamo imparato agli ammaestramenti, agli studi biblici, nelle predicazioni durante i culti, che una cosa è il battesimo e la pienezza dello Spirito Santo, altra cosa è il frutto dello Spirito, che è il carattere di Gesù in noi che deve mano a mano maturare nella nostra vita. E abbiamo scoperto che mentre il battesimo il Signore ce lo può dare in un attimo col segno iniziale del parlare in altre lingue, il frutto dello Spirito è qualcosa che cresce piano piano nel tempo e non finirà mai di maturare perfettamente fino a quando Gesù non tornerà, ci porterà in cielo e saremo simili a Lui. Dobbiamo ammetterlo, fratelli. Quante volte abbiamo conservato, pur essendo dei credenti, dell'amarezza nel cuore. Come Anna che veniva nella casa del Signore ed era amareggiata a quel modo, onde non mangiava più e non riusciva a pregare. Fin quando però venne il giorno, un tempo per buttare via, in cui tutta la sua amarezza la portò ai piedi del Signore. E il Signore la consolò. Via da voi queste cose, perché, fratelli e sorelle care, sia chiaro per tutti, le opere della carne che fanno conflitto con il frutto dello Spirito sono chiare, dice Paolo ai Galati, sono manifeste. Non è che ci vuole chissà che cosa per capire quali sono le opere della carne. Fornicazione, cioè rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso che chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Perché sebbene il Signore ci ama così come siamo, non ci vuole lasciare così come siamo. Ora notate, in questo lungo elenco che abbiamo letto di cose gravi, brutte, che potrebbero capitare a un uomo, quasi quasi rabbrividisce la nostra pelle pensando a certe cose che abbiamo letto. Ma questa epistola è scritta a dei credenti, quindi vuol dire che nella chiesa dei Galati ci potevano essere alcuni credenti allontanati dal Signore che avevano dato spazio all'opera della carne piuttosto che al frutto dello Spirito. E noi in questa sera vogliamo dire: Signore, fai che nella mia vita mai e poi mai ci possano essere queste cose nella mia mente e nel mio cuore. E se c'è qualcuno che per un motivo o per un altro forse ha dato spazio al diavolo nella propria vita, ha dato spazio alla carnalità, a tutte quelle cose che non piacciono al Signore, che il Signore in questa sera ci possa soccorrere tutti quanti, affinché possiamo decidere di prendere, di aprire quella porta dello sgabuzzino della nostra mente, del nostro cuore, e tirare fuori tutte quelle cose che a volte potremmo nascondere dentro di noi e magari non fare vedere a nessuno. Quando qualcuno viene a casa nostra, solitamente gli facciamo vedere le parti più ordinate e più pulite di casa nostra, è vero? Se non abbiamo avuto tempo di fare tutto perfetto, accomodatevi qui nel salotto, se volete in cucina, se non è... insomma, dove è più sistemato e pulito. Certo, le altre stanze dove non è ordinato chiudiamo, magari chiudiamo anche a chiave, per carità. Poi entrare in certi sgabuzzini dove ci possono essere delle cose tenute male così alla rinfusa non lo faremmo mai. Ma questo che non ci capiti mai non le cose del Signore, che non sia mai che ci sono delle cose nascoste dentro il nostro cuore che stiano dispiacendo al Signore e che teniamo rinchiusi pensando che nessuno le vede. Perché mentre gli invitati che possono venire a casa nostra potrebbero non vedere certe cose, per quanto riguarda il nostro cuore e la nostra mente, voglio ricordare a tutti che Dio vede ogni cosa. Tu sai quando mi siedo e tu sai quando mi alzo. Ancora la parola non è sulla mia bocca, che tu già, o Signore, la conosci appieno. Signore, aiutaci, vogliamo dire in questa sera, affinché possiamo veramente sbarazzarci di tutte quelle cose che non sono buone. E vogliamo buttare via anche dalla nostra vita le nostre a volte false giustificazioni, le scuse, quante scuse che troviamo e che a volte poniamo davanti al Signore. Dice Gesù chiaramente che il seme che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. Quanta gente che ha frequentato i nostri culti, forse come qualche amico che è presente in questa sera in mezzo a noi, o quanti ci ascoltano da casa. È bello Che bello come cantate, che belli i cantici, che bello questo, che bello, che bella atmosfera che si respira. Mi sento bene da quando vengo da voi, me lo sento dire ultimamente tante volte, pure ieri sera a Via Santa Lucia, mi sento bene quando vengo da voi. Ma non basta il mi sento bene, ci vuole qualcosa in più, ci vuole quello che dice la Bibbia, una nuova nascita. Ci vuole che Gesù ti lava col suo sangue, che i tuoi peccati sono perdonati, che il tuo nome è scritto nel libro della vita e che Dio ti dona la certezza che se in questo momento ti chiama o mi chiama, tu sei in cielo, andrai in cielo con Lui. Hai questa certezza nel cuore questa sera? Se non hai questa certezza nel cuore, vuol dire che ancora non sei nato di nuovo, non sei pronto. E se non sei pronto vuol dire che non sei salvato, e se non sei salvato vuol dire che sei perduto, e se sei perduto vuol dire che devi ricorrere al Signore, perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non fare divenire culto dopo culto, riunione dopo riunione, anno dopo anno, è bello, è bello, è bello, ma nella tua vita non cambia mai niente. Che senso ha venire, frequentare una chiesa, è bello, ma quando tu non ti senti un figlio di Dio, quando il peso del tuo peccato non l'hai portato ai piedi di Gesù e non hai chiesto il perdono, dobbiamo buttare via tutte le nostre giustificazioni. Però io non ho fatto questo passo perché tu non sai, pastore, io adesso mi è capitato questo, poi c'ho questo impegno e poi c'è quell'altra situazione. Gesù raccontò una parabola di alcuni che tutti insieme, nessuno escluso, che erano stati invitati a una festa di nozze, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: ho comprato un campo, ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarvi, ti prego di scusarmi. E un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Ognuno trovava una scusa diversa davanti all'invito del Signore. Quante scuse che troviamo, quante giustificazioni inutili, e a volte li teniamo tutte nel nostro cuore, sulla nostra bocca, pronte ad essere usate non appena qualcuno ci fa notare che qualcosa non sta andando bene nella nostra vita. Ti prego questa sera, butta fuori tutte queste scuse dalla tua vita, non ti servono. Non ti servono le giustificazioni davanti al Signore. Tanto Lui ci conosce bene, uno per uno, e sa molto bene quello che pensiamo di Lui e quello che vogliamo fare di Lui. Non mettiamo scuse, non anteponiamo scuse davanti al Signore, ma con tutto il cuore vogliamo andare a Lui e vogliamo dire: Signore, aiutami, perché io ti voglio amare e ti voglio servire con tutta l'anima mia. Quale scusa potremmo mai avanzare, avallare davanti al Signore per cercare di comparire puri davanti a Lui? L'unica cosa che possiamo dire: Signore, lavami col tuo sangue prezioso e aiutami a fare la tua volontà. Ci sono delle cose nella vita del credente che purtroppo ci portiamo per troppo tempo dentro di noi. Se leggete la storia del popolo di Israele, uscì dall'Egitto a mano levate, gloria a Dio, che bello, a testa alta. Che meravigliosa figura. Erano grati a Dio per quello che il Signore aveva fatto per loro. Erano felici di essere stati liberati dopo 400 anni di vessazioni da parte degli egiziani. E come non potevano uscire dall'Egitto? 4 milioni di persone a mano alzata, che bello, che bella figura, a testa alta. Perché sì, quando il Signore ti libera, ti fa alzare il capo. Quanta gente che cammina a testa bassa, quanta gente che cammina guardando per terra perché questa vita non gli sta dando niente, ma se tu volgi lo sguardo a Cristo vedrai che il Signore ti farà camminare a testa alta. Ma se leggete la storia del popolo di Israele, passò ben poco, appena uscirono dall'Egitto ed erano che camminavano a mano alzate a testa alta, la prima difficoltà che incontrarono, cominciarono a mormorare e a lamentarsi. Dobbiamo ammetterlo, fratelli, E nella storia di Israele le lamentele verso Dio prima di tutto. Mi manca questo, non ho quest'altro. Signore, mai lasciato. Signore, mai abbandonato. Signore, non mai dato questo. Signore, non mai dato quest'altro. All'inizio del culto abbiamo cantato e sono sempre grato. Che dite, fratelli, se cominciamo ad essere più grati al Signore? Cominciamo a dire più volte grazie a Gesù per quello che hai fatto nella mia vita. La Bibbia ci dice di buttare via dal nostro cuore i mormori. Non mormorate, è scritto in Prima Corinzi 10:10, come alcuni di loro mormorarono e morirono colpiti dal distruttore. Mormorare, non pensate che è una cosa lieve e che non porti nessuna conseguenza. Solitamente tutti quelli che si lamentano col Signore e che hanno sempre da dire qualcosa con Dio e vivono questa vita senza gratitudine, senza lode, alla fine sono tutti credenti che soccomberanno. Noi non vogliamo soccombere nel deserto, ma nel deserto della vita vogliamo fare l'esperienza dei figli di Israele, che i loro calzari non si sono consumati, che le loro tuniche non si sono logorate e che alla fine, in mezzo a quel deserto circondato da scorpioni e serpenti ardenti, grazie a Dio il Signore non gli ha fatto mancare niente. Non vogliamo essere lamentosi. La Bibbia più volte parla di questo argomento. Fate ogni cosa, senza mormori e senza dispute. Fate ogni cosa senza mormori e senza dispute. Perché il Signore, se noi facciamo così, ci ascolta. C'è una storia molto interessante della vita di Mosè. A un certo punto sua sorella e suo fratello Maria ed Aronne, non so il motivo, la Bibbia non lo precisa chiaramente, non vi so dire bene il motivo, cominciarono a parlare male della moglie di Mosè. Per qualche motivo non la sopportavano, insomma, fra cognati non si vedevano bene, tra cognati. E dice la Bibbia che Maria ed Aronne parlarono male della moglie di Mosè. La Bibbia aggiunge: e il Signore lo udì. Quando noi mormoriamo, pensiamo sempre che non ci ascolta nessuno, che non ci vede nessuno. Ma ricordatevi sempre, fratelli e sorelle care, che qualsiasi cosa diciamo, anche quando la diciamo nel nascondiglio di una tenda, come fecero Maria ed Aronne, il Signore è sempre presente e il Signore lo udì. Buttiamo via perciò dal nostro cuore queste cose che a volte ci portiamo dietro per tanti anni. È vero o no, fratelli? Quante volte abbiamo fatto il patto con Gesù, veniamo in chiesa, frequentiamo da anni e a volte queste cose fanno parte della nostra vita, di tutti. Non ci nascondiamo, di tutti. Partendo dal pastore, finendo all'ultimo che si è convertito, di tutti. E Dio desidera invece che noi ci sbarazziamo di queste cose. E buttiamo via, fratelli, anche altre cose che non vanno bene dalla nostra vita. Dio, per esempio, non vuole che viviamo pieni di paure e pieni di ansietà. Quanta apprensione a volte si nasconde nella nostra vita. Il testo che abbiamo letto prima dice che Gesù ci ha insegnato che una parte del seme cadde tra le spine e spiegò quali sono le spine: le preoccupazioni della vita, che a volte non fanno crescere la parola e non la fanno maturare. È giusto preoccuparsi, tutti siamo preoccupati perché vogliamo il bene dei nostri figli, delle nostre famiglie, tutti noi abbiamo delle sane preoccupazioni. Il guai è quando le sane preoccupazioni diventano preoccupazioni patologiche e si trasformano in ansia e si trasformano in paure, si trasformano in panico, si trasformano in tutte quelle cose che poi possono dare fastidio alla nostra vita. Il Maestro ancora stasera è qui e ci dice: Non siate in ansia per la vostra vita, di cosa mangerete e di cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Dobbiamo ammetterlo, sono tempi difficili quelli che stiamo vivendo, più difficili del solito. Il fatto che abbiamo detto che tanti stanno partendo per lavoro significa che mentre ce ne stanno tanti, grazie a Dio che stanno bene, ce ne stanno altrettanti che stanno incontrando delle difficoltà. E poi tanti dei nostri giovani che non hanno potuto ancora farsi una famiglia, perché? E questo ci fa a volte anche preoccupare. Però io questa sera voglio avere fiducia in Gesù. Che dite, fratelli? Vogliamo mettere la nostra fiducia nel Signore? Forse qualche porta si è chiusa, forse qualche cosa non è andata come tu pensavi che sarebbe andata, ma continuiamo ad avere fede in Dio. Continuiamo a mettere la nostra fiducia nel Signore. Continuiamo a sperare in Gesù. Guardate gli uccelli del cielo. Osservate, non seminano, non mietono, non raccolgono in granaia, il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi più molto di loro? Certe volte ci sminuiamo, ci buttiamo a terra. Pensiamo che la nostra vita non vale niente. Eppure Gesù dice che tu vali molto di più di un passero. E se Dio ha cura degli uccelli del cielo, ha cura pure di te. E guardate i gigli dei campi, che non faticano e non filano. Eppure ha detto Gesù, neppure Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. E tu pensi che il Signore abbia riguardo ai gigli e non ha riguardo a te, non ha riguardo alla tua famiglia, non ha riguardo ai tuoi figli, non ha riguardo ai tuoi nipoti? Abbiamo fiducia nel Signore in questa sera. Non viviamo di paure, non viviamo di ansie. Cosa sarà del mio domani? Che farò dopo domani? Fratelli, basta ogni giorno il suo affanno, dice Gesù. Non ti scervellare troppo per quello che succederà fra 10 anni, fra 5 anni. Viviamo giorno per giorno, anche perché la nostra vita non è nelle nostre mani. Non sappiamo quanto vivremo, non sappiamo i nostri giorni che sono contati quanti sono. Non sappiamo, facciamo tanti progetti per il futuro e non sappiamo quello che ci succederà fra un'ora, fra 2 ore. Viviamo giorno per giorno e viviamo giorno per giorno vicino a Gesù. Mettiamo la nostra vita nelle sue mani e facciamo come ha scritto quel cantautore: nulla so del mio domani, poco ancora comprende il cuore, perché ci sono tante cose che noi non comprendiamo, però io so una cosa, che pure domani mi terrà per man Gesù, perché io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo. Basta sapere che il Signore ha cura di noi. E la Bibbia ci dice anche di buttare via un'altra cosa dalla nostra vita che non va bene. Cerchiamo di buttare via pure un po' di pigrizia che teniamo dentro i nostri cuori. Viviamo tempi difficili in cui il popolo del Signore spesso si adagia, vive di rendita, ma vive male. La Bibbia invece dice: quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il pastore. No. La Chiesa? No. E chi dovete servire? Il Signore dovete servire. Tutto quello che fate, voi lo fate per il Signore. Fratelli, facciamolo con gioia. Quando mi sono convertito, mi ricordo che facevo tante cose, forse più di adesso, non lo so, ma vivevo e continuo a vivere con un pensiero. Lo facevo per il Signore. Quando tu fai una cosa per il Signore, la fai sempre con tanta allegria, con tanta gioia. Noi vogliamo continuare a servire il Signore e lo vogliamo fare nelle cose che riguardano il servizio nella Chiesa, ma lo vogliamo fare nel servizio del culto. Che significa siate zelanti, non siate pigri? Significa anche che durante il culto non c'è bisogno che nessuno ci strappa un gloria a Dio. Quando veniamo nella casa del Signore dobbiamo essere un popolo vivo, un popolo attivo, un popolo che glorifica il Signore, un popolo che lo benedice. Mi dovreste mettere voi in difficoltà, fratelli. Vi dovrei fermare io. Dovrei dire: io basta, fratelli, adesso. Adesso leggiamo la Bibbia. Non dovrei essere io a dirvi lodiamo il Signore, diamo gloria a Dio. Voi vi dovreste tirare a me e io vi dovrei fermare. È il contrario. Fratelli, cerchiamo di essere più zelanti nelle vie del Signore. Essere zelanti vuol dire amare la sua casa. Essere zelanti vuol dire parlare agli altri di Gesù. Non è che hai bisogno, non me lo sono dimenticato, e nemmeno i fratelli del consiglio, non è che per forza hai bisogno di installare la tenda per parlare agli altri di Gesù. Non è che abbiamo bisogno di una raccomandata per parlare agli altri di Gesù. Ogni giorno dovremmo approfittare delle occasioni che il Signore ci dà per parlare agli altri del Signore. Perché quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello Spirito. La via del pigro conduce velocemente, dice la Bibbia, alla povertà. Non è buono essere pigri. E non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. E in questa chiesa non si fa questo, non si fa quello. E tu che fai? Il pigro desidera, ma non fa. Non dobbiamo essere soltanto desiderosi, vorrei che ci fosse. Datti da fare in modo che ci sia. Vorrei che ci fosse, vorrei che esistesse, vorrei vedere. Vuoi vedere che il Signore salva tante anime? Vuoi vedere che il Signore manda un risveglio? Martedì vieni alla riunione di preghiera. Noi ci dobbiamo dare da fare. Vogliamo vedere che la nostra chiesa prospera? Cerca di dare il tuo contributo anche con la tua presenza. Anche con la tua presenza. Non soltanto di domenica, quando siamo tutti presenti, sotto e sopra, ma anche martedì, che sono le riunioni di preghiera, sono le più disertate al mondo. Signore, io voglio stare nella tua casa, costi quel che costi, mi portino pure con la barella, voglio stare nella tua casa, voglio essere un incoraggiamento, un punto di riferimento per la mia famiglia. Il pigro desidera, ma non ha nulla. Non basta soltanto desiderare, bisogna fare qualcosa. La via del pigro è come una siepe di spine, scritto, ma il sentiero degli uomini retti è piano. Come vedete, nella via del pigro non c'è nulla di buono. I desideri del pigro lo uccidono perché le sue mani rifiutano di lavorare. Insomma, la manna scendeva dal cielo, ma era un momento particolare della storia di Israele. Oggi niente scende più nel panariello. Tutti quanti noi ci dobbiamo dare da fare. E vogliamo cercare la faccia del Signore e vogliamo essere attivi nell'opera di Dio. Buttiamo via da noi la pigrizia. Quanto allo zelo, non siate pigri, rimbocchiamoci le maniche, siamo ferventi nello Spirito. C'è un'attività in chiesa, fratello Enzo, pastore, la voglio fare pure io. C'è qualcosa che possiamo fare per il Signore? Eccomi qua, sono presente. Dalle cose più semplici e più umili e meno appariscenti, per esempio le pulizie in chiesa, lì non mi vede nessuno, mettiamo la nostra laboriosità. Io credo che tutti noi a casa nostra, non credo che tutti abbiamo la domestica che ci aiuta, credo che a casa nostra tutti quanti diamo una mano per la pulizia delle nostre case. E questa casa non dovrebbe essere più importante della nostra casa? Invece di disertare quelle occasioni in cui possiamo servire Dio, vogliamo dire: Signore, eccomi qua, sono pronto a fare qualcosa per te. Guardate che il Signore vede ogni cosa. Buttiamo via la pigrizia. Buttiamo via anche i facili giudizi e pregiudizi. Non giudicate, disse Gesù, affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, con la misura con la quale misurate sarà misurata a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Gesù dice: ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. ipocrita. È una parola oggi che subito ci dà l'idea di qualcosa di brutto, di pesante. Nessuno vorrebbe sentirsi dire ipocrita. Ma l'ipocrita, al tempo di Gesù, nell'epoca greco-romana, altro non era che una maschera teatrale, dietro la quale si nascondeva un attore. Ecco perché l'ipocrisia dà quest'idea. Fratelli, sorelle care, la mia preghiera è che questa sera, dal nostro cuore, togliamo via tutte quelle cose che non piacciono al Signore, compresa quella di prendere qualche maschera che abbiamo lasciato dentro lo sgabuzzino. I cristiani non festeggiano Halloween, non hai bisogno della maschera. È una festa diabolica. Perciò non vi mettete a ridere con un figliolo, e tanto figliolo, che male c'è? Deve giocare, si deve divertire, se no gli amici suoi che diranno? È qualcosa di diabolico. Ditelo chiaramente che è qualcosa che al Signore non piace. E quando verrà febbraio per il carnevale, dite chiaramente ai vostri figli che è qualcosa che non piace a Dio. Non giochiamo e non scherziamo con le cose del Signore. Inculchiamo ai nostri figli la verità. Insegniamogli quello che è bene e quello che è male, quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che è santo e quello che è vile. Perché se non lo facciamo oggi, loro cresceranno in un modo errato e la colpa, la responsabilità sarà nostra. Non vi dimenticate che Eli, per non avere ripreso i suoi figli, perse quel posto di sacerdozio che aveva. E il Signore dirà a Samuele: perché lui non ha ripreso i suoi figli. Non perché sono i nostri figli, li dobbiamo sempre coccolare e proteggere. Dobbiamo dire loro chiaramente quando sbagliano: stai sbagliando, non stai facendo la volontà di Dio, non è questo il modo di servire il Signore. La Bibbia non dice così. Dobbiamo essere chiari. E se c'è qualcuno che ha lasciato qualche maschera dentro lo sgabuzzino stasera, il Signore dice: tirala fuori, perché non c'è bisogno di attori in mezzo al popolo di Dio. C'è bisogno di cristiani veri, autentici, chiari, limpidi, trasparenti, che possono amare e servire il Signore con tutto il cuore. Un'ultima cosa: probabilmente mentre leggerete la Bibbia a casa ne troverete altre cose. Io quelle che ho trovato. Buttiamo via anche qualche altra cosa che a volte ci prende a tutti, anche nelle nostre famiglie. Si chiama ira e si chiama collera. Vi è capitato mai di perdere 5 minuti? Vi è capitato mai di perdere le staffe? Vi è capitato mai di nervosirvi con vostra moglie, con vostro marito, con i vostri figli? Vedete, ci siamo convertiti, eppure ci sono delle cose che a volte ci portiamo dentro. Sembra che nessuno sappia niente, ma poi ci sono delle famiglie in cui i piatti volano all'aria, i bicchieri si rompono, le tavole si rovesciano, e non è certamente Gesù con la cordicella, sdegnato perché la sua casa era diventato un ricettacolo di ladroni. E perché ira e collera si scatenano a volte nelle famiglie, dove invece di dare posto a Gesù diamo posto al nemico dell'anima nostra. Ma la Bibbia dice: sia ogni uomo lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Mi permetto di dire, fratelli, anche quando riceviamo dei torti, incassiamo. Se io e te ci difendiamo, Dio non interviene, perché già sei intervenuto tu. Ma se noi mettiamo tutte le cose nelle mani del Signore, sarà il Signore a intervenire in nostro aiuto. L'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Infatti, guardate cosa dice Paolo ai Colossesi: ora deponete, vedete, toglietele, buttatele fuori, tutte queste cose, ira, collera, malignità e calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. I cristiani dicono le parolacce, Ma dai, pastore, ogni tanto qualcuna non fa male. Una bella parolaccia. E quando ci vuole, ci vuole. Ma la Bibbia non dice così. Non vi escono di bocca parole oscene. Qui tutti diciamo alleluia e gloria a Dio. Sul posto di lavoro non c'è mai uscita una parola oscena. Dentro casa, quando qualcuno ti fa perdere le staffe, esce qualche volta qualche parola oscena. I vicini di casa cosa dicono? Quelli del piano di sopra, quelli del piano di sotto, cosa sentono? Quando uscirai di casa e li incontrerai, potrai parlargli di Gesù. Dopo che ci hanno sentito dire certe cose, gli potremo dire che Gesù li ama e gli vuole dare la pace? Oppure dovremmo abbassare lo sguardo e camminare a testa bassa e zitti e muti, perché non abbiamo nulla da insegnare a nessuno? Che dite, fratelli? Se questa sera ci diamo una mossa, ci rimbocchiamo le maniche. Dai, scuotiamoci di dosso pure sta polvere, apriamo sta porta dello sgabuzzino, tutte ste cose che abbiamo accumulato per anni, ci portiamo dietro, tutte in discarica, perché queste cose non devono fare parte della mia famiglia. Che dite? Alziamoci in piedi, fratelli. Chiniamo il capo in preghiera. Alleluia. Alleluia. Dio desidera un popolo santo. Mentre la musica viene qui sul pulpito, che dite se ci rimbocchiamo le maniche e tutti quanti, la prima cosa che vogliamo dire: Signore, perdonami, perché davanti a questa parola io credo che non ci sia nessuno giusto, tutti siamo mancanti in qualche cosa, tutti. E credo che tutti quanti questa sera possiamo approfittare di questa bella occasione per riconsacrarci al Signore.